Ma pensando a quello che potevo dire alla Chiesa, facevo delle riflessioni naturalmente, prima di tutto su me stesso e per me stesso. E riflettevo un po' su questo fine anno, ecco, il 31 dicembre è un giorno particolare, un giorno irripetibile. Ogni 31 dicembre è singolare, ma ogni giorno dei 365 è singolare, è unico, non si può ripetere. Però il 31 dicembre di ogni anno vediamo che le persone riflettono su quello che è il trascorso e su quello che è il proseguo, no? Su quello che è l'anno passato, come è andata, come non è andata, c'è sempre un bilancio che viene fatto e ci troviamo a volte, ecco, nel mondo, dato che ci troviamo nel mondo e lavoriamo con le persone, chi va a scuola, altro genere, comunque, ecco, ci ritroviamo di fronte a persone che insomma fanno un po' un resoconto di come è andato l'anno precedente. E vi devo dire che la maggior parte delle affermazioni che mi sento dire dalle persone a fine anno dicono sempre: oh, quest'anno è da dimenticare. Speriamo nell'anno prossimo, cioè a quanto pare non c'è mai un anno che riesce bene, no? È un po' come Kinder Sorpresa, non sai mai cosa c'è dentro. E ora allora mi rendo conto che, ecco, le persone dicono: speriamo nell'anno successivo. E allora riflettevo su questo aspetto, dicevo: beh, è vero, ecco, c'è sempre questo desiderare, ecco, un anno migliore, desiderare un anno migliore. E vediamo che addirittura l'uomo vive una sorta di, come possiamo dire, di. Sì, insoddisfazione, ma anche ingratitudine, ecco, questo era il termine, di ingratitudine. Veramente è ingrato, l'uomo è ingrato, a volte dobbiamo dire anche noi credenti, ma in modo particolare l'uomo è ingrato, l'uomo senza Dio. Non si rende conto di quelle che sono le benedizioni che veramente riceve. Naturalmente è vero, non conosce Dio, però anche è vero che comunque vive delle esperienze, delle realtà che comunque segnano la sua vita, è inutile dirlo, no? Perché quale persona non vive un funerale, quale persona non vive una disgrazia, quale persona del mondo non ha perso un lavoro? Beh, insomma, queste sono cose che segnano comunque la vita di una persona, la vita di una famiglia in modo particolare. E automaticamente, magari se non personalmente, comunque in modo molto vicino, perché magari vediamo i nostri vicini di casa che possono perdere il posto di lavoro, o magari è capitato, ad esempio, sul lavoro da noi, no? Che una persona ha prenotato tutto quello che sono gli arredi di bagni della casa, robe varie, e poi sono già 2 anni che non sta ritirando niente perché è fallito. Non sono cose belle, sapete? Noi abbiamo lì il materiale, lui ha dato degli acconti, ma non può fare niente, è bloccato. Queste sono delle disgrazie che segnano. Perciò automaticamente, ecco, le persone che comunque stanno bene, in teoria dovrebbero dire: beh, oh, grazie a Dio, no? Anche se magari non ci credono in fondo, però dovrebbero dire questa espressione: grazie a Dio, a noi non ci è capitato la stessa cosa che è capitata al nostro vicino di casa, che è capitato al nostro fratello. Sapete, in molte famiglie ci sono i fratelli, ci sono i parenti che comunque hanno perso un lavoro, che comunque hanno perso delle persone care, che ci sono state purtroppo delle disgrazie in famiglia. E allora, ecco, alla fine dei conti vediamo, dico, ma se l'uomo potesse desiderare qualcosa per l'anno prossimo, cosa desidererebbe? E sapete, mi rendo conto che i desideri dell'uomo senza Dio sono sempre dei desideri puramente materiali, puramente desideri che non soddisferanno mai e poi mai il suo cuore e non lo renderanno mai felice, ma lo porteranno sempre e costantemente, ogni 31 dicembre, a dire: speriamo che l'anno prossimo sia migliore, perché questo è un anno da dimenticare. È così, è vero. E allora oggi, facendo un po' una ricerca, sono andato a finire un po' su quelli che sono i cibi che vengono preparati. Sapete, i cibi, quando riceviamo il cesto comunque di fine anno, no? Troviamo sempre lenticchie, troviamo tante cose che fanno parte proprio di questo periodo, sono per questo periodo. E così ho detto: ma voglio fare proprio una ricerca, ma cosa significano questo, no? Noi diciamo che l'uomo senza Dio è alla ricerca di cose materiali, e queste cose materiali sono i quattrini, sono i soldi, perché i soldi e la salute sono una cosa migliore. Se hai quello, hai tutto, dice il mondo, no? E vivono così. E sapete, facendo una ricerca un attimino, vedevo, ad esempio, ci sono le lenticchie sulle nostre tavole. È incredibile, le lenticchie, ecco, ci parlano proprio di che cosa? Dei soldi. È un buon auspicio per avere i soldi, perché le lenticchie hanno una forma rotonda e piatta, perciò ci parlano delle monete. Le lenticchie portano fortuna a livello economico. Se voi mettete le lenticchie a tavola, se però non ti piacciono le lenticchie, non è un problema, eh? C'era scritto su internet una ricerca molto interessante. Se voi non mangiate lenticchie non è un problema, l'importante è che mettete anche un sacchettino di lenticchie dentro una bustina e li fate come segnaposto, perché comunque portano fortuna. E se avete problemi nella coppia coniugale, mettetela anche in camera da letto. Però c'era tra virgolette, non vi assicuriamo che riesca la cosa. E così vedevo, no? E dicevo, tutti sti cibi che portano fortuna, ma è interessante, noi stiamo sorridendo, ma ci sono persone che veramente ci credono a questo, eh? E vuoi o non vuoi, inconsciamente o consciamente, anche noi quando riceviamo il pacco natalizio, dentro cosa ci troviamo? Ci troviamo categoricamente, a noi ci regalano le lenticchie, è vero o no? Troviamo sempre queste cose. Non tutti lo ricevono, ma chi lo riceve, noi vediamo che dentro ci sono sempre, le lenticchie ci sono sempre. E così facevo, vedevo un attimino, sapete, e questo è un po' qualcosa che in tutte le nazioni, in tutto il mondo, ci sono questi auspici, le lenticchie, ma non solo le lenticchie, anche altro genere. E vedevo ad esempio come i cavoli, le foglie dei cavoli sono molto importanti, perché le foglie dei cavoli sono verdi e sono comunque, alla fine ci parlano di che cosa? Del dollaro, i verdoni, il dollaro. E se non vi piacciono i cavoli, non vi piace la bietola, dicevo, non vi preoccupate, l'importante è che ci siano a tavola le foglie e le mettete insieme al vaso dei fiori. Insomma, alla fine ci sono tante altre cose, come ad esempio anche l'uva. Tutto questo ci parla dell'abbondanza, ci parla dei soldi, è buono, eh? E almeno ci devono essere 12 chicchi di uva, perché ogni chicco equivale a un anno. E se un chicco è aspro, vuol dire che quell'anno, se capita il terzo chicco aspro, gennaio, febbraio, marzo, vuol dire che marzo sarà un anno un po' scadente per quanto riguarda a livello economico. Insomma, facevo sta ricerca e dicevo, ma tu guarda un pochettino. Poi il mandarino, è importante anche il mandarino. Una forma comunque circolare che ci parla sempre di che cosa? Di denaro, sempre la moneta. Ma poi non solo, il cerchio che si chiude, che ci parla dell'eternità, lunga vita. Questo è quello che le persone pensano. E stamattina, nemmeno a farlo apposta, mi arriva un messaggio. Non so se anche a voi capita, ogni fine anno mi arriva sempre qualche messaggio di persone che non conosco, evidentemente sbaglio il numero, anche a te, ogni fine anno mi capita, e mi è arrivato questo messaggio, dice buona fine e buon inizio, buon nuovo anno 2017, e poi dice colmo di abbondanza, pace e soddisfazione. Dopo aver fatto questa ricerca sui cibi, ho detto, e quale potrebbe essere la pace e la soddisfazione che uno potrebbe avere? Beh, sicuramente i soldi, le cose materiali, no? Sono sempre quelle le prospettive che purtroppo gli uomini si prefiggono. Ma come noi sappiamo, cari fratelli, quello che l'uomo pensa che per lui sarà pace, prosperità e soddisfazione è solamente un'illusione. Però vi devo dire, cari fratelli, che la riflessione che facevo è proprio questa. Quante volte noi, inconsciamente, diciamo inconsciamente, ma credo che sia anche consciamente, seguiamo tutte queste cose. Oggi il 31 dell'anno, questo giorno, molte persone si fermano per riflettere e fanno un resoconto della loro vita e si impegnano e cercano una vita prospera migliore nell'anno prossimo. E purtroppo dobbiamo dire che a volte anche credenti. Sapete qual è uno dei ringraziamenti che oggi dicevo al Signore? Signore, ti ringrazio perché oggi posso passare il fine anno con la mia famiglia spirituale. Cari fratelli e care sorelle, noi non possiamo passare i capodanni con i non credenti, con i nostri parenti. Con questo voglio sottolineare, non sto rimproverando i fratelli che sono andati a trovare i parenti, sia ben chiaro. Non voglio dare un comandamento nuovo che dice non state con i parenti non credenti, sia chiaro. Però sto dicendo, dobbiamo ammettere, noi in questa giornata un credente, e anche domani che è il primo giorno dell'anno, ha bisogno di stare con i credenti. Perché solamente un credente può comprendere quello che è il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine nei confronti di Dio per tutto quello che ha fatto durante l'anno. Un non credente questo non lo potrà mai capire. È vero? Ma noi abbiamo bisogno di appartarci, abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno di considerare tutto quello che Dio ha fatto per noi e riprendere un nuovo cammino per l'anno prossimo, anche se noi non vediamo, non dobbiamo mai vedere a lungo termine la nostra vita, ma dobbiamo vederla sempre a breve termine. Oggi devo vivere la realtà che il Signore mi chiama a vivere. E allora mi sono detto, cosa potrei dire, miei fratelli? C'è un passo, abbiamo letto diverse volte, conosciuto, e ultimamente l'abbiamo visto anche con i giovani, che voglio leggere insieme a voi. Allora, Esodo capitolo 3, Leggiamo dal versetto 7. Al versetto 14. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ora dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Amen. Che il Signore benedica veramente la sua parola. Ecco, una delle cose che mi faceva riflettere è che noi, cari fratelli, dobbiamo un attimino tornare indietro. Io credo che c'è il punto di partenza che il credente non deve mai dimenticare. Il punto di partenza che ci incoraggia, il punto di partenza che ci fortifica, il punto di partenza che ci prepara, il punto di partenza che non ci fa inorgoglire. E sapete qual è questo punto di partenza? Che purtroppo Israele molto spesso durante il suo cammino ha dimenticato, è proprio questo. È quelle grida che ha alzato al Signore. Io dicevo: Signore, veramente dovremmo soffermarci su questo primo aspetto. Signore, noi abbiamo lanciato delle grida a te. Dobbiamo soffermarci su quello che è stata la misericordia di Dio al nostro punto di partenza, quando noi abbiamo conosciuto il Signore, quando noi siamo nati di nuovo, quando noi abbiamo gridato al Signore perché Lui ha visto tutto quello che era accaduto nella nostra vita, ha visto quella catastrofe, ha visto quel peccato che ci schiacciava. Io credo, cari fratelli, che noi dobbiamo tornare al punto di partenza. Noi vogliamo essere dei credenti che vogliono adorare il Signore. Quando dico adorare il Signore non voglio dirlo verbalmente, ma nella propria vita, nel proprio cammino. Fratelli, non dimentichiamo mai il punto di partenza. Dobbiamo soffermarci là. Dobbiamo riconoscere che quello che era la sofferenza del peccato che noi passavamo, nessun uomo era in grado di comprenderlo. E nessun uomo era interessato a metterci le mani, perché non era in grado. Ma non sa nemmeno cos'è il peccato, se non per la grazia di Dio, no? Ma solamente il Signore si è interessato in modo particolare a questa causa, proprio come il popolo di Israele. Vedete, noi vediamo un popolo, ma qui ci parla della nostra vita. La misericordia che Dio ha avuto nei nostri confronti è stata grande, e quella misericordia non può essere dimenticata. Quella misericordia deve essere il quadro che noi dobbiamo trovare all'entrata della nostra casa e riconoscere ogni giorno. Signore, grazie per la misericordia che tu hai avuto nei miei confronti. Grazie perché tu mi hai liberato. Vedete, questo è un punto importante della nostra vita. Perché se oggi noi ci siamo stazionati, o ci stazioniamo, o viviamo una vita stazionaria a livello spirituale, è proprio perché ci dimentichiamo del punto di partenza. Spesso, ad esempio, se leggiamo il cantico di Mosè in Deuteronomio, cosa dice Mosè? Ricordatevi, chiedete ai vostri padri quello che Dio ha fatto per voi. E adesso che avete fatto, l'avete abbandonato. Fratelli, stasera riflettevo, dicevo, se noi pensiamo a Israele, veramente, io ho paura. Ci sono i primi 15 versetti del capitolo 32 di Deuteronomio che parlano proprio di questo, dove Mosè dice: ricordatevi quello che il Signore ha fatto, che vi ha liberati, vi ha tirati fuori, voi siete diventati il suo popolo, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi dal versetto 15 in poi comincia a dire: e voi avete fatto questo, avete fatto questo, avete fatto questo, avete fatto quest'altro. Perché? Perché hanno dimenticato il punto di partenza. Non dimentichiamo il punto di partenza, cari fratelli. È vero, facciamo un resoconto e ricordiamoci sempre: Signore, noi vogliamo partire sempre da qui. È ogni giorno della nostra vita. E il secondo punto, che non è meno importante, ma è molto importante, il Signore dice: io vi voglio condurre in un posto meraviglioso, in un posto unico. Ci parla di un cammino. Purtroppo Israele doveva camminare. Uscendo dall'Egitto doveva dirigersi verso la terra promessa. Vedete, anche qua troviamo un particolare molto importante. Il nostro cammino come deve essere? Cari fratelli, non è sufficiente veramente riempire le nostre assemblee. Adesso noi stiamo per aprire una nuova testimonianza. sia qua sia ad Arconate, ma voglio dire anche noi dobbiamo comunque ecco, ristabilire un po' quelli che sono i ruoli, cercare di lavorare anche per far sì che questa assemblea si possa riempire. E però mi rendo conto che in questo cammino, per far sì che possa essere un cammino che possa riuscire, che possa arrivare al fine, c'è bisogno di che cosa? L'ubbidienza. In questo cammino che doveva fare Israele, dall'Egitto alla terra promessa, il Signore gli chiede l'ubbidienza. Cari fratelli, io non credo, ecco, vi devo confessare, ogni fine anno dico, Signore, i propositi che mi sono prefissato, li ho portati avanti. Ogni volta era questa la cosa che mi prefiggevo, no? Ogni volta era questa la domanda, era questo l'esame, il bilancio che facevo. Ma io credo che noi dobbiamo fare un altro bilancio nella nostra vita. Il bilancio che il Signore ci chiede, sei stato ubbidiente? Siamo stati ubbidienti alla parola di Dio? E l'ubbidienza che Dio richiede al popolo di Israele è un'ubbidienza al 100%, è vero? Troviamo i due figli di Aronne, che hanno sì, ci è stato detto anche da Vergara, no? L'ultima volta che ha predicato il fratello ci parlava proprio di questo. Hanno sì, comunque, portato un'offerta al Signore, ma hanno offerto qualcosa che era, dice nella scrittura, diverso. Non è la stessa cosa. Hai offerto, ma non è quello che Dio ti ha chiesto. E Samuele pure, no? Vince una battaglia, però non ha fatto al 100% quello che il Signore gli ha chiesto. Allora, fratelli, è importante il punto di partenza, perché quello formerà il nostro carattere. Più noi conosciamo la grazia di Dio, e più noi avremo una formazione del nostro carattere. In Colossesi capitolo 1, l'Apostolo Paolo dice, affinché conosciate la grazia di Dio. È molto importante. Abbiamo bisogno di conoscere la grazia che Dio ha usato per noi. Però attenzione, abbiamo anche bisogno di essere obbedienti in questo cammino. Se non siamo obbedienti, stiamo fallendo. Abbiamo fallito. È inutile che vediamo la fine, perché la fine è la comunione con il Signore al di là di dove ci troviamo. Siete d'accordo con me? Vedete cosa dice il Signore? A un certo punto, il terzo punto, qual è? Dice, ecco perché il popolo deve uscire dall'Egitto affinché mi serva su questo monte. Allora il servizio cos'è? È poi la comunione, perché il servizio è anche l'adorazione. È la comunione con il Signore. Ma la cosa importante su questa terra, la cosa importante fino a quando un alito di vita ci rimane dentro, è quello di essere ubbidienti al 100%. Se saremo ubbidienti al 100%, il Signore riempirà questa assemblea. Se saremo ubbidienti al 100%, allora sperimenteremo personalmente la comunione con il Signore. E questa è di fondamentale importanza. Ad esempio, leggiamo nei Salmi, dice Salmo 119, 59, lo leggo io velocemente. Ho esaminato le mie vite, le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Ho esaminato, è bello questo. Ogni giorno dovremmo esaminare. Signore, le vie che io ho davanti, o meglio, le vie che sto percorrendo, sono in ubbidienza alla tua parola, non a secondo me. Non a quello che io penso, non a quello che pensa il fratello. Sono in ubbidienza alla tua parola. E poi dice ancora, sia perfetta la mia ubbidienza ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. Cari fratelli, forse abbiamo vissuto anche un anno di confusione. Chiediamoci perché. Vogliamo vivere un anno dove veramente abbiamo chiarezza? Dove veramente sappiamo quello che dobbiamo fare? Allora viviamo in ubbidienza alla parola di Dio, perché quando obbediamo alla parola di Dio, allora il Signore ci benedice. E allora il Signore può vivere una comunione con noi, perché l'ubbidienza è fondamentale ed è molto importante nella parola di Dio. Stavo vedendo in questi giorni che veramente ho passato a casa, anche grazie al fatto che non sono stato bene, perciò, però grazie a Dio mi sono potuto mettere a studiare. Vedevo come il Signore veramente durante il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, il Signore ha punito degli uomini in un modo esemplare, proprio a motivo della loro disobbedienza. E dicevo, ma Ho detto: Signore, se tu dovessi agire come hai agito in quei giorni là, in quei momenti là, chissà da quanto tempo io sarei morto. È vero. Perciò veramente siamogli ubbidienti. E allora il Signore potrà avere comunione con noi. Leggo due versetti e ho finito. Giovanni 14, 24, li leggo io. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E il Signore cosa farà? Dice: Beh, allora chi ama sarà amato dal Padre mio e io amerò, lo amerò e mi manifesterò a lui. E poi la chiesa di Laodicea cosa dice? Io sto alla porta, busso, voglio entrare, voglio cenare con lui, voglio cenare con te, vuole cenare con me. Il Signore vuole stabilire questa comunione. Però, cari fratelli, ricordiamoci, il passaggio centrale dell'ubbidienza è molto importante. E naturalmente saremo ubbidienti se ogni giorno davanti a noi vedremo, esamineremo, ci metteremo a considerare la grazia che Dio ha usato. Allora tutto il resto verrà per sé. Che il Signore possa benedirci e che il Signore possa aiutarci ad impegnarci ad essere ubbidienti alla sua santa e divina parola. Amen. Amen. Vogliamo avere adesso dei momenti di preghiera, ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi.